Siamo ora con Laura Ciaghi, attivista per i diritti umani. Ciao Laura,
Ciao.
e con te parliamo della giornata del 9 febbraio, la giornata internazionale per il boicottaggio dei prodotti agricoli israeliani. Infatti, per il 9 febbraio, le organizzazioni agricole palestinesi, insieme al Comitato Nazionale Palestinese per il BDS, hanno invitato a lanciare questa campagna in tutto il mondo contro le società israeliane esportatrici di prodotti agricoli, data la loro forte complicità nelle continue violazioni israeliane del diritto internazionale e dei diritti umani dei palestinesi. Tu, Laura, sei un'attivista da molti anni impegnata, in questo tipo di campagne, sei stata più volte in Palestina, diciamo che la Palestina in qualche modo è la tua seconda terra, perché, hai passato moltissimo tempo lì in quelle terre, soprattutto ad Hebron. Ci puoi raccontare un po' da cosa, come nasce questa campagna e questa giornata?
Allora, la campagna nasce da un appello della società civile palestinese del luglio 2005, in cui 170 organizzazioni, quindi tutti i partiti politici palestinesi, associazioni, delle associazioni di donne, associazioni di studenti, giovani e poi molti sindacati si uniscono in questo appello in cui si chiede appunto. Si chiedono tre cose: il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni nei confronti di Israele. E questo ha lo scopo di ottenere, prima di tutto, la fine dell'occupazione militare dei territori palestinesi, per ottenere l'uguaglianza dei cittadini palestinesi in Israele e per chiedere il diritto al ritorno dei profughi.
Sì, quindi. Sì, scusami.
Sì, allora queste 170 organizzazioni sono trasversali, sia politicamente sia in termini di classe, alla società palestinese e raccolgono anche, diciamo, tutti e tre gli elementi principali, tutti e tre i settori principali della società palestinese, che sono appunto i profughi, cioè quelli che in questo momento vivono al di fuori della terra storica di Palestina. Soprattutto a causa della pulizia etnica del 48, i palestinesi che in questo momento vivono in Cisgiordania, nella striscia di Gaza, quindi i palestinesi dei territori occupati, e poi i palestinesi che vivono da cittadini israeliani. Più o meno il 20% della popolazione di Israele è formata da palestinesi, quelli che nel 1948 sono rimasti in Israele e che comunque in questo momento subiscono una discriminazione di fatto molto pesante, per esempio in termini di accesso a risorse quali il mercato del lavoro, la parità nell'educazione scolastica, un altro grosso settore di discriminazione è la possibilità di costruire. Le comunità arabe, le comunità palestinesi in Israele hanno sempre dei grossi problemi di sviluppo di pianificazione territoriale, per esempio.
Sì, questa campagna ha avuto e ha luogo in parecchie città, non solo italiane, ma del mondo. E infatti si è
Ma
attivata
sì, allora.
grazie a una rete che effettivamente esiste, che è una rete che appunto contesta le politiche israeliane.
Sì, allora diciamo che questa campagna BDS è stata lanciata nel 2005 dalla società civile palestinese appunto con questi obiettivi della fine dell'occupazione militare, dell'uguaglianza all'interno di Israele, fra cittadini ebrei e cittadini palestinesi e per il diritto al ritorno dei profughi. E si basa appunto sul boicottaggio, sul disinvestimento e sulle sanzioni. E se posso parlare un attimo di cosa sono questi tre elementi?
Sì, vai pure.
Il boicottaggio è sostanzialmente un'azione fatta dai consumatori, quindi dalle singole persone che esercitano un diritto di scelta nel momento in cui acquistano dei prodotti. E quindi l'invito è a non acquistare, per esempio, merci prodotte nelle colonie israeliane, di questo magari ne parleremo fra un attimo quando parliamo dei prodotti agricoli. Invece i disinvestimenti sono fatti da istituzioni oppure sono fatti da azionisti, da investitori, in e Samuel può tagliare legami economici e finanziari con compagnie, con imprese che guadagnano dall'occupazione militare. E questo, secondo me, è importante sottolineare che non si tratta semplicemente di disinvestimenti o di boicottaggi fatti verso aziende israeliane, ma si tratta di boicottaggi e di disinvestimenti fatti nei confronti di aziende di qualsiasi nazionalità che in qualche modo lucrano dall'occupazione militare. Allora, un esempio è il boicottaggio in Italia che viene chiesto nei confronti della Pizzarotti, che è una ditta di costruzioni molto grossa, che in questo momento ha vinto un appalto per la costruzione di un tunnel all'interno dei territori occupati per una ferrovia che servirà esclusivamente alla popolazione israeliana.
E scusami
Quindi
Laura,
questo
questa ditta di dov'è?
è di Parma, la ditta Pizzarotti di Parma. E per cui boicottaggio e disinvestimenti sono fatti a livello globale, a livello internazionale, su tutte le ditte che profittano dall'occupazione militare dei territori occupati. E infine le sanzioni sono fatte dai governi, sono a livello governativo, e sostanzialmente sono il taglio di aiuti economici, finanziari e militari ad Israele o il loro vincolo al rispetto dei diritti umani. Boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni sono da sempre elementi di resistenza non violenta e sono anche elementi estremamente efficaci perché se pensiamo per esempio al sistema di apartheid in Sudafrica, sicuramente la campagna di boicottaggio, disinvestimenti e sanzioni che è stata portata avanti negli anni Ottanta ha contribuito allo smantellamento di quel sistema.
Rispetto appunto alla questione del boicottaggio, è molto legata a delle scelte individuali, ma anche a una capacità da parte dei comitati, delle persone che sono solidali rispetto ai palestinesi, al popolo palestinese, di portare consapevolezza nei consumatori. Quindi, il 9 febbraio, fuori dai supermercati, insomma, in molti andranno a portare questa consapevolezza, a portare queste informazioni, chiedendo appunto alle persone di non acquistare prodotti agricoli che arrivano dai territori occupati. Possiamo citarne alcuni prodotti israeliani che vengono commercializzati nei nostri supermercati?
Sì, allora, quei prodotti agricoli qui in Italia generalmente sono pompelmi, datteri, avocados, arachidi, melograni, questi sono i prodotti principali. A questo proposito, secondo me è importante nominare una cosa, perché molte persone cercano di distinguere, per esempio, fra prodotti in Israele, diciamo in quello che è chiamato Israele proprio, e i prodotti nei territori occupati. Questo sicuramente sulla carta è una distinzione che sembrerebbe saggio fare. In realtà a livello pratico è una distinzione praticamente impossibile, nel senso che a livello di etichettatura raramente o mai è indicata la provenienza dai territori occupati, ma spesso su pompelmi, su datteri, su avocado, su arachidi, ne troviamo il prodotto in Israele. E ricerche sul campo hanno dimostrato come anche i prodotti che sono fatti nei territori occupati, nelle colonie israeliane, quindi su terra rubata e con acqua rubata, riportano l'etichetta Made in Israel. E quindi la richiesta è di boicottare in blocco tutti i prodotti agricoli provenienti da Israele, perché non è possibile distinguere se questi prodotti derivano da colonie illegali, secondo il diritto internazionale, oppure sono prodotti nello Stato di Israele vero e proprio.
Per toccare da vicino anche le questioni trentine, visto che comunque la nostra trasmissione vuole anche portare in luce quelle che sono le contraddizioni qua a livello locale. E da qualche mese si sta ritrovando un'assemblea formata da persone dell'associazionismo, del centro sociale, di altre, diciamo, di sindacati. Proprio per insomma, ragionare attorno al tema palestinese e soprattutto anche ragionare a seguito di questi accordi che sono stati sottoscritti tra la provincia autonoma di Trento e il governo di Israele. Ecco, su questo vorremmo un attimo fare una riflessione, nel senso che È stato fatto anche un presidio il 22 dicembre 2012 proprio per mettere in luce questa contraddizione, dove da una parte la provincia magari finanzia anche progetti di cooperazione internazionale in terra palestinese, dall'altra però fa accordi con coloro che continuano a portare avanti politiche invece repressive di militarizzazione e di occupazione di quei territori. Quindi vorremmo con te riflettere rispetto a questa enorme contraddizione.
Sì, beh, da una parte diciamo che una delle contraddizioni, a mio parere, principale è il fatto che da una parte gli accordi di cooperazione sono portati avanti con come dire, organizzazioni con parte della società palestinese e invece questi accordi qua sono accordi tra due entità. Tra un'entità statale e un'entità provinciale e quindi diciamo che si collocano su un altro livello rispetto a quello che può essere il progetto di finanziamento di una scuola piuttosto che di un centro giovanile, per esempio. Quindi qua si tratta di accordi fra la nostra provincia e uno Stato che in questo momento è dimostrato anche da numerosi rapporti delle Nazioni Unite, il più recente è uscito la settimana scorsa. Che mettono in evidenza come lo Stato di Israele stia violando i diritti umani in maniera molteplice. E quindi, da questo punto di vista, secondo me c'è un primo problema. Il secondo problema di questi accordi e dei bandi di cooperazione campo commerciale della ricerca industriale è il fatto che dietro un'apparenza, diciamo, tecnica, proprio il fatto che siano molto tecnici e quindi parlino per esempio delle aree tecnologiche di interesse, parlino, diciamo che quello che stanno facendo questi accordi è costituire una normalizzazione di una situazione che non dovrebbe essere normale. La situazione di occupazione, una situazione di estrema militarizzazione di un territorio, una situazione di sfruttamento di risorse che non sono dello Stato di Israele, in questi bandi diventa invisibile questa cosa. Allora, il fatto che, per esempio, in questi bandi non sia nominato il fatto che le aziende israeliane che possono essere finanziate non devono avere una presenza nei territori occupati, mi sembra una grave mancanza. Perché si rischia di finanziare con soldi trentini. Si rischia di finanziare, di essere parte di questo quadro di occupazione e di sfruttamento di risorse palestinesi. Un'altra carenza grave, secondo me, all'interno di questi bandi è che non è citato il fatto che si è proibito un uso militare. Allora, di nuovo, c'è la concreta possibilità che con soldi trentini andiamo a finanziare lo sviluppo di tecnologie che poi vengono usate in ambito militare. E questo io non sono sicura che sia una cosa positiva per il Trentino.
Esattamente, rispetto a quanto ben descrivi, è stata ad esempio scritta anche una lettera che criticava questi accordi e che chiedeva spiegazioni alla provincia. Ad oggi nessuno si è degnato di rispondere. C'è stata un'altra lettera, questa lettera tra l'altro era stata firmata veramente da decine e decine di persone. E un'altra lettera scritta dal CIPE di Borgo Valsugana, se non sbaglio, e mandata al Forum Trentino per la Pace, non ha avuto nessun tipo di risposta. Insomma, colpisce come da una parte di fatto ci sia un silenzio assordante.
Sì, diciamo che questo silenzio di fatto risulta preoccupante perché, nella mia opinione, questo non è semplicemente è un problema sicuramente di etica. Gli accordi con Israele pongono un problema grosso di etica, specialmente nel momento in cui il Trentino si basa, diciamo, anche la stessa provincia di Trento usa molto una retorica basata sulla difesa dell'autonomia, come dire, su prendere le proprie decisioni, le proprie responsabilità, e questa è una cosa che ai palestinesi è negata. E quindi si fa fatica a capire come la provincia di Trento riesca a portare avanti dei bandi e degli accordi di tipo commerciale, di tipo scientifico, eccetera, con un'entità che è Israele che sta negando l'autodeterminazione al popolo palestinese. E questo è un primo problema. Ma poi c'è un secondo problema proprio di immagine. Cioè, in questo momento in cui c'è una campagna di boicottaggio, di disinvestimento e sanzioni che sta veramente decollando e che sta, come dicendo, sta passando dall'essere una campagna, diciamo, a immagini, sta diventando sempre più mainstream a livello internazionale. Allora cominciamo a vedere, per esempio, media a livello internazionale, da The Guardian, da New Yorker, che cominciano a parlare di BDS. E qual è il motivo per cui la nostra provincia deve andare a infilarsi in un accordo con uno Stato che piano piano verrà comparato al Sudafrica dell'apartheid? Non capisco la logica.
Sì, non la capiamo nemmeno noi, anche per questo, insomma, è stato fatto questo presidio il 22 dicembre. Anche dopo questo presidio nessuno ha voluto dare delle risposte. Comunque, di sicuro credo che sarà compito di tutti e di tutte continuare sulla strada della mobilitazione per quanto riguarda il Trentino, insomma, di sicuro non molleremo.
Certo, dal punto di vista io credo sia molto importante che ci sia persone che si alzano e dicano non in mio nome. Questo secondo me è una cosa che ci fa onore come trentini, ma che poi ha importanza. Anche se fosse solo una persona sola che si alza e dice non in mio nome, io non sono d'accordo. Questa cosa non è etica, non è morale. Per cui ben vengano tutte le iniziative. Dalla lettera al presidio, agli interventi fuori dal supermercato, ma anche semplicemente avere il coraggio di sollevare l'argomento in una discussione fra amici. Perché da questo punto di vista anche Martin Luther King diceva che il problema più grosso non è tanto la violenza, delle persone malvagie, ma è il silenzio delle persone oneste.
E, tra l'altro, queste informazioni sono anche reperibili in rete, vero? Hai creato un blog dove è contenuta anche la lettera e poi anche alcuni articoli di stampa. Puoi dare a
Sì, beh,
tutti.
se uno cerca Trentino Responsabile, stiamo costruendo un piccolo sito in cui stiamo semplicemente raccogliendo materiale. Le lettere sono state pubblicate sul giornale sull'argomento, da chiunque, e quindi anche con opinioni contrastanti rispetto al dissenso, rispetto ai bandi. E poi a livello di siti, per quanto riguarda il discorso boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, volevo consigliare il sito di BDS Italia, in cui ci sono
BDSitalia.org, vero?
sì, bdsitalia.org, che ci sono dentro moltissime informazioni, ci sono tipo sulle campagne, ci sono i comunicati, ci sono anche risorse, quali volantini, piccoli rapporti di informazione, immagini, collegamenti ad altri siti e poi il collegamento con la campagna BDS a livello internazionale. E quindi sicuramente BDS Italia è un punto fondamentale di informazione e di scambio di risorse.
Va bene, grazie Laura. Un'ultima domanda è riguardante la carovana che stai organizzando per Pasqua in Palestina. Ci puoi parlare un po' di cosa si tratta?
Sì, io non parlerei tanto di carovane, è semplicemente un viaggio di conoscenza. Allora, l'Associazione Agronomi e Forestali Senza Frontiere di Padova, che sta finanziando alcuni progetti in campo agricolo in Palestina, ha semplicemente deciso per il secondo anno di dare un'occasione a chi vuole di conoscere questa realtà della Palestina da vicino. E quindi per una decina di giorni semplicemente viaggeremo nei territori palestinesi incontrando persone, incontrando contadini, incontrando attivisti per i diritti umani, incontrando soldati ed ex soldati, incontrando coloni, incontrando attivisti israeliani, attivisti palestinesi, e semplicemente facendosi raccontare da loro il loro punto di vista sulla storia, il loro punto di vista sulla situazione, la loro esperienza, e cercando di capire, cercando di ascoltare, semplicemente portando della semplice solidarietà internazionale da persona a persona.
E quando parte questo viaggio di conoscenza?
Viaggio sarà dal 27 marzo al 7 di aprile. Per saperne di più basta andare sul sito di Agronomi Senza Frontiere. Le iscrizioni sono entro il 15 febbraio, quindi c'è ancora una decina di giorni di tempo per chi fosse interessato. Il sito è www.agronomisenzafrontiere.it.
Io concluderei un po' anche dando un aggiornamento, visto che tu sei solita comunque mantenere, cioè mantieni ovviamente quotidianamente i contatti con gli attivisti che sono in Palestina, però sei solita anche aggiornare attraverso una newsletter a riguardo a quello che succede soprattutto nella zona di Hebron, se non sbaglio. E lì in realtà continuano a esserci quotidiane violazioni dei diritti umani.
Ma diciamo che le violazioni dei diritti umani sono strutturali e sono istituzionali, perché dalla presenza di un esercito di occupazione al fatto che le colonie portino via terra e risorse alla popolazione palestinese, diciamo che questa è strutturalmente violenza, sono abusi di diritti umani, sono violazioni dei diritti umani che sono strutturali e sono presenti quotidianamente. Diciamo che in questo momento forse la cosa più, come dire, a livello di notizie di questi ultimi giorni, la cosa che preoccupa di più è stata una serie di uccisioni che sono successe la settimana scorsa, 2 settimane fa, in cui nel giro di una settimana quattro persone giovani, sia uomini che donne, sono state uccise in diversi incidenti, nel corso di diversi incidenti, da parte dei soldati. E questo ha suscitato un grosso dibattito fra gli attivisti sia palestinesi che anche israeliani sul perché, cioè perché le regole di ingaggio dei soldati israeliani sono diventate così lasse da avere questi incidenti in cui persone disarmate e non coinvolte in nessun tipo di atto di violenza sono state uccise. E da questo punto di vista mi sembra che sia significativa la testimonianza di alcuni ex soldati. Basta fare una ricerca su internet, si trova anche abbastanza facilmente, in cui questi ex soldati riportano come appunto le regole di ingaggio siano molto lasse. E alla fine diciamo che il modo con cui viene presentata la popolazione palestinese ai soldati è che tutti sono dei nemici, in modo indistinto. Non c'è un. Non c'è una grande distinzione fra chi è armato e chi non è armato, e quindi le conseguenze poi sono queste. Le conseguenze sono che persone che non sono coinvolte in nessun tipo di attività violenta poi vengono ferite e vengono uccise. E questo vorrebbe anche essere il pensiero con cui chiudere questa intervista, insomma, il fatto che questa ingiustizia, questa disuguaglianza uccide persone giovani e toglie futuro. E questa è la cosa più importante, questo è il motivo per cui è importante boicottare, è importante premere per un disinvestimento, per delle sanzioni. Perché io sono convinta che la fine dell'occupazione e l'uguaglianza tra cittadini palestinesi e cittadini israeliani significhi alla fine una migliore vita per tutti.
Effettivamente, credo che quando diciamo non lasciamoli soli, poi lo diciamo proprio perché partendo anche da dove viviamo che possiamo appunto agire affinché ci sia un riconoscimento vero del diritto a una vita dignitosa e degna di tutti i palestinesi e anche di tutti gli israeliani che comunque sappiamo sono in tanti a non volere l'occupazione, a non volere l'apartheid. Ecco, noi ti ringraziamo di questa intervista che sicuramente ci darà l'opportunità anche di riprendere questi temi e di continuare a portare avanti qua in Trentino una campagna di disinvestimento a quanto riguarda le questioni delle politiche provinciali. Sappiamo che il bando è slittato di qualche mese, in realtà, evidentemente se è slittato dei motivi ci saranno, forse perché fino ad oggi era andato al deserto, quello lo speriamo, e speriamo anche di essere in tanti per le prossime iniziative che organizzeremo, cioè in realtà l'idea di creare una petizione, di fare altre iniziative pubbliche. Di comunque continuare a portare una voce critica rispetto a questi accordi.
Sì, io volevo anche ricordare che a fine febbraio, primi di marzo, nel mondo c'è cioè la settimana per ricordare l'apartheid in Israele. E questa siamo arrivati alla nona edizione quest'anno, è una campagna che è partita dalla comunità palestinese di Toronto, in Canada, e che a questo punto è a livello mondiale. E quindi è una settimana a cavallo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, in cui anche qui a livello mondiale, in analogia alla giornata contro i prodotti agricoli israeliani, serve per ricordarci e per ricordare, che in Israele in questo momento c'è una situazione che è comparabile all'apartheid e che se ci mettiamo tutti insieme possiamo far terminare.
Va bene, cercheremo di fare nostra questa giornata anche a Trento e grazie dell'intervista, ci risentiamo presto.
Ciao a tutti, buona
Ciao.
giornata.